Anche la percezione può essere facilmente ritenuta un sé o il proprio sé. All'uomo comune piace affermare che quando ci si addormenta, una cosa che egli chiama anima si stacca dal corpo. Allora il corpo diventa come un pezzo di legno, non riceve alcuna sensazione per mezzo dell'occhio, dell'orecchio, del naso, della lingua o del corpo. Appena quel qualcosa torna nel corpo, si ripristinano lo stato di consapevolezza e di vigilanza. Un gran numero di persone crede ingenuamente che la percezione sia il sé. Come il Buddha insegnò, la percezione non è un sé. La percezione è semplicemente sensazione e memoria, ossia conoscenza, ed è necessariamente presente fino a quando il corpo continua a funzionare normalmente. Appena le funzioni corporee si arrestano, quella cosa che chiamiamo percezione cambia o cessa di funzionare. Per questa ragione i veri buddhisti rifiutano di accettare che la percezione sia un sé, benché l'uomo comune scelga di considerarla come tale, attaccandosi a essa come a un io. Un attento esame, però, secondo principi buddhisti, rivela che è proprio l'opposto. La percezione non è affatto un sé, è unicamente il risultato di processi naturali, nulla di più. Ci si può poi attaccare al pensiero attivo, quando intendiamo fare questo o quello, ottenere questo o quello, quando agiamo mentalmente in modo buono o cattivo. Tutto questo è di nuovo una manifestazione del sorgere di forti idee dell'io. Tutti possono comprendere che se non si deve identificare il proprio sé con nulla, allora è probabile che ci si identifichi con il pensiero stesso più che con qualsiasi altra cosa. Un filosofo vissuto in Occidente agli inizi dell'era moderna basò tutta la sua filosofia sull'affermazione penso, quindi sono. Anche i filosofi in questa nostra epoca scientifica hanno del sé le stesse idee che le persone hanno avuto per migliaia di anni, supponendo che l'elemento pensante sia il sé. Il sé per loro è il pensatore. Abbiamo detto che il Buddha negò che sia la sensazione sia la percezione possano essere il sé. Rifiutò che pure il pensiero, l'aspetto pensante della mente, fosse il sé, poiché l'attività che si manifesta come pensiero è un evento meramente naturale. Il pensiero sorge quale risultato dell'interazione di vari eventi precedenti. Si tratta solo di un'aggregazione di varie componenti che costituiscono l'individualità, senza che sia coinvolta alcuna entità da definirsi come io o sé. Per questa ragione riteniamo che questa componente del pensiero sia, come tutti gli altri aggregati che abbiamo già menzionato, priva di un sé. La difficoltà di comprendere tutto questo risiede nella nostra inadeguata conoscenza dell'elemento mentale o mente. Abbiamo familiarità solo con il nostro corpo, l'elemento materiale, e non sappiamo quasi nulla dell'altro, quello mentale, l'elemento non materiale. Il risultato è che abbiamo difficoltà a comprenderle. Qui possiamo solo dire che il Buddha insegnò che l'individuo è la combinazione dei cinque aggregati fisici e mentali. Quando avviene quell'evento che noi chiamiamo pensiero, saltiamo alla conclusione che lì ci sia qualcuno che è il pensatore. Pensiamo che ci sia un pensatore, un'anima, che sia a capo del corpo o qualcosa del genere. Il Buddha respinse del tutto l'esistenza di siffatte entità. Quando analizziamo l'individuo nelle sue cinque componenti, non resta nient'altro. Ciò che comprova come esso consista solo di tali componenti e che non ci sia nulla che possa essere ritenuto il suo proprio sé. Neanche il pensiero è un sé, come invece crede l'uomo comune. Eccoci giunti all'ultimo aggregato, la coscienza, vijnana, che è unicamente la funzione di essere completamente coscienti degli oggetti percepiti per mezzo dell'occhio, dell'orecchio, del naso, della lingua e del corpo. Neanche la coscienza è un sé. Gli organi assimilano semplicemente il colore e le forme, i suoni, gli odori, i sapori e gli oggetti tangibili che hanno un impatto su di essi, e il risultato è la coscienza di questi oggetti che sorge in tre fasi. Nel caso dell'occhio sorge chiara coscienza della forma dell'oggetto visto, se è un essere umano, un animale, se è lungo o corto, nero o bianco. Questo sorgere della chiara coscienza è un processo meccanico che accade da sé, automaticamente. Alcuni ritengono che sia l'anima, lo spirito, che entra ed esce dalla mente e riceve degli stimoli per mezzo dell'occhio, dell'orecchio, del naso, della lingua e del corpo, e pensano che si tratti di un sé. I buddhisti ritengono che sia solo natura. Se un oggetto e un occhio dotato di nervo ottico entrano in contatto, avverrà il vedere e sorgerà la coscienza visiva. Ancora una volta, non c'è alcun bisogno di un sé. Quando analizziamo l'essere nei suoi componenti, per la precisione il corpo, la sensazione, la percezione, il pensiero e la coscienza, non troviamo nulla che possa essere un sé o che possa appartenere a un sé. Siamo così in grado di rigettare completamente la falsa idea del sé e di concludere che nessuno è o possiede un sé. Quando si smette di attaccarsi alle cose e non si prova più né piacere né avversione per esse, questo significa che si è riusciti a percepire che quelle cose non sono un sé. Il pensiero razionale è sufficiente per convincersi che non possono essere un sé. Il risultato, però, è solo un'opinione. Non è una chiara visione che possa eliminare completamente l'attaccamento alle cose come se fossero un sé. È proprio per questo motivo che dobbiamo studiare ed esaminare i cinque aggregati sulla base del triplice addestramento e sviluppare una saggezza sufficiente per rinunciare all'attaccamento a quell'idea del sé. A proposito dei cinque aggregati, questa pratica serve a sviluppare una chiara visione profonda e ad eliminare l'ignoranza. Quando avremo eliminato del tutto l'ignoranza, saremo noi stessi in grado di comprendere che nessuno degli aggregati è un sé, che non vale la pena di attaccarsi a nessuno di essi. Ogni attaccamento, anche quello che è presente fin dalla nascita, cesserà allora del tutto. Per questo è essenziale che i cinque aggregati siano studiati a fondo, poiché sono gli oggetti ai quali si lega la presunzione del sé. Il Buddha evidenziò questo aspetto del suo insegnamento più di qualsiasi altro. Può essere riassunto davvero brevemente dicendo: nessuno dei cinque aggregati è un sé. Questo dovrebbe essere considerato l'elemento fondamentale del buddismo, sia che lo si consideri una filosofia, una scienza o una religione. Quando conosciamo questa verità, l'ignoranza fondata sull'aggrapparsi e sull'attaccamento svanisce. I desideri di qualsiasi genere non possono più sorgere e la sofferenza cessa. Perché allora succede che, in genere, non vediamo questi cinque aggregati come sono in realtà? Quando si nasce non si ha alcuna comprensione delle cose. Abbiamo poi acquisito la conoscenza in base a quello che la gente ci ha insegnato. Il modo in cui ci hanno insegnato ci ha indotto a ritenere che tutte le cose hanno un sé. Il potere dell'istinto primario che ci induce a credere nel sé presente fin dalla nascita diventa molto forte col passare del tempo. Parlando usiamo i termini io, tu, lui, lei, termini che servono solo a consolidare l'idea del sé. Diciamo: questo è il signor A, quella è la signora B, lui è il figlio del signor A e il nipote della signora B, questa è Tizia e quello è il marito di Tizia, quello è Tizio e questa è la moglie di Tizio. Questo modo di parlare serve unicamente ad identificare le persone come sé. Ne deriva che nessuno di noi è consapevole del proprio attaccamento al sé ed esso cresce ogni giorno di più. Quando ci attacchiamo a qualcosa come se fosse un sé, il risultato è l'egoismo e le nostre azioni ne risultano di conseguenza influenzate. Se riuscissimo a sviluppare sufficiente saggezza per capire che questa idea del sé è un inganno, smetteremmo di attaccarci alle idee del signor A e signor B, ceto alto e ceto basso, animale ed essere umano, e capiremmo che queste cose non sono nient'altro che termini escogitati dall'uomo per essere utilizzati nei rapporti sociali. Quando arriveremo a capirlo, potremmo dire di aver rinunciato ad una specie di inganno sociale. Quando esaminiamo tutto ciò che costituisce il signor A, vediamo che il signor A è semplicemente un aggregato di corpo, sensazione, percezione, pensiero e coscienza. Questo è un modo un po' più intelligente di guardare le cose. Facendo in questo modo, non si è illusi dalla verità mondana relativa. È possibile andare ancora oltre in questo processo di analisi. Il corpo può, ad esempio, essere piuttosto crudamente diviso negli elementi di terra, acqua, vento e fuoco, oppure può essere scientificamente analizzato in termini di carbonio, idrogeno, ossigeno e così via. Più a fondo guardiamo, meno siamo ingannati. Penetrando al di sotto della superficie, vediamo infatti che non c'è alcuna persona, ci sono solo elementi fisici e mentali. Guardata sotto questa luce, la persona scompare. L'idea del signor A e del signor B, di ceto alto e di ceto basso, si dissolvono. L'idea di mio figlio, di mio marito e di mia moglie svaniscono. Quando guardiamo le cose alla luce della verità assoluta, vediamo solo elementi: terra, acqua, vento e fuoco, ossigeno, idrogeno e così via, corpo, sensazione, percezione, pensiero e coscienza. Esaminando questi elementi da vicino, scopriamo che tutti quanti hanno in comune una caratteristica: la vacuità. Ognuno di essi è vuoto di un proprio sé. Terra, acqua, vento e fuoco, se osservati propriamente, si vedono come vuoti, privi di un sé. Per ognuno di noi è possibile vedere che ogni cosa, tutto, è vuoto in questo senso. Fatto questo, l'attaccamento non avrà modo di sorgere e, qualora fosse già sorto, non avrà modo di rimanere. Si dissolverà, scomparirà, svanirà del tutto. Non ne resterà traccia. Così non ci sono animali, non ci sono persone, non ci sono elementi, non ci sono aggregati, non c'è nulla, c'è solo vacuità, vacuità del sé, assenza del sé. Quando non ci aggrappiamo e non ci attacchiamo, non è possibile che possa sorgere la sofferenza. Chi vede le cose come vuote resta impassibile quando la gente gli dice che è buono, cattivo, felice, triste o qualsiasi altra cosa. Questo è il frutto della conoscenza, della comprensione e della chiara visione profonda della vera natura dei cinque aggregati che rende possibile rinunciare completamente a questi quattro generi di maldestro attaccamento. Riassumendo, in tutto il mondo ogni cosa è inclusa all'interno dei cinque aggregati, ossia materia, sensazione, percezione, pensiero e coscienza. Ciascuno di questi gruppi è inganno, ciascuno è vuoto di ogni sé, ma ha un potere di sedurre che induce attaccamento. Il risultato è che una persona ordinaria desidera possedere, desidera essere, desidera non possedere, desidera non essere, tutte cose che servono solo a produrre sofferenza. Una sofferenza che non è palese, bensì nascosta. È necessario che si utilizzi il triplice addestramento nella moralità, nella concentrazione e nella saggezza e che si elimini del tutto, completamente, l'illusione riguardo ai cinque aggregati. Chi ha fatto questo non cadrà in potere dei cinque aggregati e sarà libero dalla sofferenza. Per lui la vita sarà di una serenità immacolata. La sua mente sarà al di sopra di tutte le cose per tutta la vita. Questo è il frutto della chiara e perfetta visione profonda dei cinque aggregati.